mille voci.
Cosa hanno in comune le occultazioni asteroidali, le sette note musicali, i 313 giorni trascorsi in orbita intorno alla Terra di un astronauta italiano, le serate al freddo a guardare il cielo stellate organizzate dagli astrofili esperti e i fumetti che parlano di scienza? All'apparenza poco o niente, in realtà molto quando si tratta di passione per la conoscenza, la scoperta e l'osservazione per l'universo che ci circonda e per le imprese che ci spingono a conoscerlo e a viverlo. E quindi benvenuti a bordo dell'astronave di Rete 1, munita di un telescopio, anzi di molti telescopi per scrutare il cielo stellato e, parafrasando Kant, la fame di conoscenza che è dentro di noi. Nicola Colotti al microfono, Antonio Bolzani in regia con l'assistenza tecnica di Gianni Zocchi e Tania Ciriaco ai telefoni. La trasmissione di oggi è una ideale continuazione della terza parte della puntata di Filo Diretto sulla 1 del 5 novembre scorso, in cui abbiamo parlato di astronomia. Oggi riprendiamo quel filo per accennare ad alcune iniziative di divulgazione scientifica rivolte a curiosi, appassionati e giovani delle scuole, in particolare. Due conferenze, sabato 16 novembre, che spaziano dall'astronautica all'astronomia pura, alla musica. La Società Astronomica Ticinese, la SAT, ha organizzato un pomeriggio dalle 14 alle 18 alla Casa del Popolo con l'astrofilo italiano Pietro Baruffetti, che parlerà di occultazioni asteroidali. La sera invece, dalle 20:30, nella sala multimediale del liceo di Bellinzona, Baruffetti terrà una conferenza sul tema, appunto, l'astronomia in musica. Altro appuntamento che ci offre uno spunto questa mattina, quello invece delle 17:30 nell'atrio dell'AC a Lugano con Paolo Nespoli, tra i più longevi astronauti in orbita intorno alla Terra, che terrà un incontro pubblico dal titolo Un astronauta tra noi, e ci mancherebbe. Ad organizzarlo la Fondazione IPSA, a conclusione di un'intensa settimana dedicata alla divulgazione scientifica che ha coinvolto, in collaborazione con il DEX, quindi il Dipartimento Ticinese dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, gli studenti delle scuole medie ticinesi. Insomma, avete capito, c'è tanto e quindi sono anche parecchi i nostri interlocutori. Allora, per cominciare, saluto qui in studio con me Anna Cairati, che è astrofila, ma che è segretaria soprattutto della Società Astronomica Ticinese SAT, nonché dell'Associazione Astrocalina. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno a tutti voi.
E ritrovo con altrettanto piacere l'amico Francesco Fumagalli, con il quale appunto eravamo a filo diretto qualche settimana fa, astrofilo, progettista, costruttore di telescopi, responsabile dell'Osservatorio Calina di Carona e dell'Osservatorio di Gorda in Val di Blegno. Buongiorno e ben ritrovato, Francesco.
Buongiorno a te e ai radioascoltatori.
Parleremo anche delle delusioni che spesso hanno gli astrofili, e l'ultima in ordine di tempo è stata quella del transito di Mercurio sul Sole, del quale non abbiamo visto assolutamente nulla, purtroppo, ed è già la seconda volta di seguito che succede. Adesso bisogna aspettare il 2032.
Sì.
Okay. Vabbè, dopo diremo anche di questo. Saluto collegato con noi, lo ringrazio della sua disponibilità, Pietro Baruffetti, che è membro del gruppo astrofili Massesi, giusto?
Certamente.
E membro del gruppo degli astrofili italiani. Pietro Baruffetti, Massesi nel senso di Massa Carrara?
Esattamente.
Quindi lei ci sta parlando da lì, poi arriverà ovviamente in Ticino a breve, perché poi terrà questa conferenza dedicata, tra le altre cose, alle occultazioni asteroidali. Ci vediamo tra un attimo. Ma prima mi dica una cosa, perché si è inventata una conferenza sull'astronomia e la musica? Da dove partiamo?
Beh, partiamo dagli interessi personali.
Mi sono dimenticato di dire che lei è, tra l'altro, un docente di conservatorio, è un pianista, è un uomo di grande, insomma, di grande cultura musicale. Tra l'altro, lei è stato maestro di Bocelli, giusto?
Beh, questo era un particolare molto piccolo, ha fatto un esame al Conservatorio di La Spezia con me, ma insomma, vabbè, non è che sono suo maestro, via.
Però la musica appunto fa parte della sua vita come appunto musicologo, come musicista, e quindi chiaro, esatto. Da questo nasce la passione. Poi l'astronomia?
L'astronomia nasce invece soltanto a 13 anni, sono riuscito a vivere 12 anni senza interessarmi di astronomia, poi dall'epoca è una mania fissa, come penso di Francesco che con l'occasione per
col quale tra l'altro vi ritrovate perché c'è un'antica amicizia che vi lega e Francesco mi ha detto non dire a Pietro che ci sono anch'io perché così lo saluto, adesso io comunque l'ho svelato il trucco e quindi vabbè niente, gli ho bucato un po' lo scherzo, però per voi è un ritrovarvi veramente di amicizia consolidata, tra l'altro avendo in comune anche la passione astrofila, perché entrambi vi occupate di
stelle variabili.
Di stelle variabili.
No, momento. Io mi occupo ancora di stelle variabili. Lui è transfuga, adesso si occupa di occultazioni asteroidali, però non so, osservi ancora le variabili, Pietro?
No, non osservo più. Non ho più tempo.
Allora,
osservazioni concentrate,
scusate se mi tocca fare il pedante, ma almeno per chi ci ascolta spieghiamo la differenza, perché sembra che appartenete a due ambiti completamente diversi. Poi è vero che lo sono, però allora andiamo con ordine. Allora chiedo a Pietro Baruffetti innanzitutto che cosa sono gli occultamenti asteroidali.
Ma talvolta davanti a una stella passa un asteroide e nasconde per qualche frazione di secondo, per secondi, la stella. Siccome noi conosciamo la velocità dell'asteroide con cui si muove, dalla durata, mettiamo 3 secondi, sappiamo che fa 10 km al secondo, ricaviamo una corda, un diametro dell'asteroide. Sappiamo che per noi è 30 km. Se siamo soli, ci dice tanto ma non tantissimo. Se invece lo facciamo 5, 10, 20 persone contemporaneamente, riusciamo a ricostruire la sagoma dell'asteroide, che è tuttora il sistema migliore per farlo, oltre ovviamente mandarci delle sonde intorno, ma sono leggermente più costose.
E questo è già un buon punto di partenza. E tra l'altro qui nella Svizzera italiana abbiamo uno dei grandi anche esperti, che è Stefano Sposetti, che ne ha fatto una vera scuola di questo. E Francesco Fumagalli, gli occultamenti asteroidali sono questo, le stelle variabili sono un'altra cosa.
Sì, anche Stefano era un variabilista.
Lo sapevo, tutti portano cappelli. Però in questo caso, diciamo, se dobbiamo tenere distinte per la comprensione le due cose...
Ecco, le stelle variabili invece sono stelle che variano di luminosità nel tempo a causa dei vari problemi di instabilità interna. Studiare stelle variabili significa conoscere meglio dettagli che ancora sfuggono nell'evoluzione delle stelle, su come vivono.
E verrebbe da dire, osservazioni di questa accuratezza e di questa delicatezza, uno se la immagina fatte in osservatori astronomici, di quelli diciamo scientifici di lunga tradizione, che hanno dei mezzi a disposizione notevoli, sto pensando ESO, sto pensando Monte Palomar, sto pensando le Canarie, eccetera. E invece lo si può fare anche in un piccolo osservatorio come il vostro, quindi quello di Calina Carona.
Faccio una puntualizzazione: non esistono osservatori astronomici non scientifici,
d'accordo? Però esistono comunque osservatori astronomici che sono gestiti da astronomi.
Astronomi professionali e quelli da astronomi. E gli astronomi dilettanti, gli astrofili, svolgono un ruolo fondamentale, perché gli astronomi professionisti materialmente non possono stare dietro a tutta la necessità di osservazione che richiede questo tipo di studi. E quindi si appoggiano agli amatori, i quali hanno a disposizione i loro telescopi che possono usare come loro decidono, cosa che invece a un professionista non riesce a fare, perché un professionista deve presentare un programma di studi, di lavori, di ricerche, e se gli viene accettato gli viene dato il tempo telescopio, insomma ci sono tante, è un iter piuttosto complicato, e naturalmente viene accettato se la ricerca è qualcosa che ha un forte interesse, e dirò che la ricerca in astrofisica, cioè sull'evoluzione delle stelle, adesso è passata un po' diciamo in secondo ordine, ecco, non è una, fino agli anni 60, agli anni 70 faceva parte delle ricerche di punta la fisica stellare, adesso un po' meno. Per cui ecco, appunto, i fisici stellari hanno difficoltà ad avere tempo telescopio. E così si appoggiano. E ripeto, comunque non occorrono grandi strumenti, che oggi come oggi poi con le camere CCD che abbiamo a disposizione abbiamo aumentato incredibilmente le potenzialità osservative proprio dei piccoli strumenti.
E pensiamo appunto che la rete degli astrofili sparsa nel mondo è anche fondamentale per, sì, per la scoperta delle comete. Immaginate che tutte le comete hanno sempre dei nomi strani, no? Un po' spesso esotici, perché sono i nomi degli scopritori che spesso sono astrofili, non degli astronomi professionisti.
Esatto.
Poi ci sono delle eccezioni, ovviamente.
E appunto, in questa rete di astronomi dilettanti, all'epoca io, Pietro e Stefano facciamo parte di un gruppo europeo, si chiamava e si chiama ancora adesso GEOS, Gruppo European d'Osservation Stellaire, che all'epoca si osservava visualmente, binocoli, piccoli telescopi, perché eravamo tutti studenti, non avevamo soldi. E però il lavorare insieme, il fare le osservazioni delle stesse stelle, contribuiva con delle riduzioni matematiche fatte ad hoc, a aumentare fortemente le precisioni. Ottenemmo dei risultati formidabili.
Anna Cairati, Francesco Fumagalli diceva, ricordiamo, non c'è un osservatorio astronomico che non sia scientifico. Certo, perché per fare osservazione astronomica come il FO bisogna avere...
Ce la mettiamo tutta.
Ce la mettete tutta. Però è anche vero che gli osservatori astronomici, e direi che nella Svizzera italiana, soprattutto visto che è una zona ad alta concentrazione di osservatori astronomici, al di là, diciamo, della scientificità con cui vengono gestiti, c'è anche l'esigenza però di avvicinare le persone che non hanno necessariamente le competenze scientifiche o le conoscenze scientifiche, ed è un lavoro per il quale la Società Astronomica Ticinese, insomma, porta avanti da anni questo progetto di coinvolgimento delle persone. E questo credo che è un lavoro spesso anche difficile per chi, come Anna Cairati, tra l'altro, si trova a dover portare il cappello di segretaria della Società Astronomica Ticinese, di segretaria di Astrocalina, di gestora dell'osservatorio del Monte Generoso, insomma, o dover fare comunque attività di divulgazione. Funziona tutto questo? Ottenete i risultati che volete, insomma?
Sì, in un certo senso sì, perché...
O meglio, perché lo fate?
Perché lo facciamo, perché è importante, e poi sostanzialmente noi ci divertiamo. A noi piace comunque comunicare con le persone, comunicare finché è possibile il nostro entusiasmo, e io vedo che questo qua passa, perché quando faccio divulgazione e sono particolarmente stimolata dal gruppo che ho, cioè lo vedo il riscontro, anche solamente nello sguardo, anche solamente nel la ringrazio alla fine della serata, la ringrazio e ti stringono la mano, e lì è una soddisfazione, lì è la grande soddisfazione, perché vedi che comunque qualcosa è passato, sei riuscito a avvicinare questa cosa così esoterica come possono essere le stelle, le nebulose, ma cosa saranno queste cose, però se riesci a spiegare, se riesci a avvicinare veramente le persone, si appassionano. Cioè io vedo il Generoso quando faccio osservazione del sole pubblica la domenica pomeriggio, cioè vedo veramente delle persone che si fermano dalle 2 alle 5, cioè stanno lì, sentono 30 volte la solfa, poi, perché alla fine ai vari gruppi che passano e così raccontiamo la stessa cosa, non si può andare poi tanto in profondità, e queste persone rimangono lì tutto il tempo con gli occhi a stellina proprio appassionati. E poi comunque anche nelle scuole c'è il ragazzino ovviamente che non è interessato, perché ovviamente non possiamo pretendere che tutti siano presi da questo sacro fuoco, però li si vede quelli che si accende l'interesse.
Bisogna cominciare ovviamente da piccoli. Ed ecco perché abbiamo coinvolto anche, collegato con noi, lo saluto, lo ritrovo con, sempre con, anche lui con grande piacere, Fausto De Lucchi, anche lui astrofilo, membro del comitato gruppo Astrofili Le Pleiadi, oltre che diciamo fornitore di servizi per le attività di divulgazione che vengono fatte ad Astrocalina, dalla SAT. Insomma, poi qui ognuno mette il proprio sapere a vantaggio di tutti, nel limite del possibile, e Fausto De Lucchi lo fa soprattutto nelle scuole. Fausto, ben ritrovato.
Grazie di essere. Un saluto anche ai presenti che conosco personalmente.
È bello, poi vi ritrovate tutti comunque sabato, perché anche Fausto De Lucchi, tra l'altro, sarà partecipe della conferenza dedicata appunto alle occultazioni asteroidali, anche perché a lui è stato chiesto di andare a parlare di quanto è bello farle ancora manualmente, quindi senza usare strumenti digitali troppo complicati. Dopo magari ci vediamo, Fausto. Ma prima... Spendiamo due parole sull'importanza di fare divulgazione astronomica nelle scuole. E Fausto De Lucchi ci va, si prende il suo bel tubo telescopico, va, lo piazza e avvicina i ragazzini, i bambini all'astronomia. E come funziona questo rapporto di seduzione verso l'astronomia con i ragazzi delle scuole?
Ma è veramente, come hai detto tu, è una seduzione. A me piace fare le divulgazioni, io principalmente faccio praticamente solo della divulgazione in astronomia, e ho la possibilità di andare a Carona, ho la possibilità eventualmente di andare a Lema con la società delle Pleiadi, ma altrimenti porto il mio telescopio sotto braccio, se si può dire così, e se è possibile vado in loco, se c'è il problema di spostare una scuola o dei ragazzi a portarli a Carona, che naturalmente se vogliono vedere le stelle devono per forza stare sulla sera, fino a magari a notte inoltrata forse, e allora mi sposto io con il telescopio e vado sul posto, come è successo adesso quest'anno, mi è successo due volte, e non tanto vicino, specie una volta su a Bosco Gurin, potete immaginare dove si trova Bosco Gurin, e un'altra volta a Soazza. Purtroppo a Soazza non abbiamo avuto un bel tempo e mi sono divertito a divulgare oralmente, spiegare facendo vedere delle slide, no? E veramente ho notato, veramente, i ragazzi sono veramente interessati. Posso dire che pendevano dalle mie labbra, là, eccola.
Occasioni per esempio come quella purtroppo mancata di lunedì era, del transito di Mercurio sul Sole,
e purtroppo
perché purtroppo pioveva e ovviamente per guardare il transito di un pianeta, che di solito è Mercurio o Venere, che passa davanti al disco solare, ovviamente bisogna che il Sole lo si veda. Però Anna Cairati, è vero che le occasioni, e qui capisco che per voi il discorso è ancora più delicato, le occasioni che fanno grande impatto sui giornali, no? C'è un fenomeno astronomico particolare, passa una cometa, passa qualche asteroide che magari si può intravedere, oppure la gente crede di poter vedere, chissà che, diventa un'occasione per cui tutti arrivano nell'osservatorio, voi venite quasi sommersi e dopo li dovete cercare in qualche modo, no, di...
Ma li teniamo a bada, ci riusciamo.
Però queste occasioni sono poi occasioni per voi per le quali potete seminare.
Ma certo, per forza, perché non li attireremo mai con un'occultazione asteroidale, che uno dice che cos'è? È l'eclissi, il transito è stato meno coperto, devo dire che anche a livello mediatico non ho sentito grande clamore.
Però è vero, l'eclissi
è un classico, l'eclissi è un
classico, quello
lunare solare. Però per aggiungere alle scuole, io trovo anche che non sia solo l'osservazione, cioè io sono andata a fare dei seminari, se vogliamo, nelle scuole elementari e ho fatto con i ragazzi, ho costruito un modellino, ognuno il suo, del sistema solare. Quindi mentre loro erano lì che pasticciavano con i colori, facevano, disfavano, io li raccontavo i pianeti e così. E anche in questo caso si fa divulgazione, non solamente mettendoli davanti a un telescopio dove per forza devi fargli vedere qualcosa di interessante, qualcosa di clamoroso, anche solamente così, giocando con i colori e con i pianeti, con tutte queste cose si divertono un mondo e apprendono.
Anche perché dopo c'è la soddisfazione, e anche di questo cercheremo di parlare, no? Di mettere l'occhio all'oculare e vedere con il proprio occhio l'oggetto, spesso i pianeti, ma anche le stelle, e vedere che stiamo guardando con i nostri occhi una cosa che è lontanissima da noi, poi in realtà ci coinvolge molto di più. Io adesso, perché ho fatto la domanda all'inizio, poi non gli ho dato la possibilità di rispondere, vorrei fare un piccolo omaggio musicale a Pietro Baruffetti, che è collegato con noi, visto che terrà questa conferenza L'astronomia in musica. Allora, Pietro Baruffetti, le propongo di ascoltare un pezzo, perché non lo possiamo ascoltare per intero, di un brano musicale che sicuramente a lei dirà qualcosa. Evoca il pianeta Giove. Ascoltiamo. Pietro Baruffetti, le piace?
Ora cosa c'è, la domanda?
Giove, il portatore di gioia, dalla suite dei pianeti di Holst. Ed è una bella metafora della musica che si sposa con l'astronomia. Tra l'altro, perché...
Si sposa in parte con l'astronomia, nel senso, composizioni tipo questa di Holst danno più importanza al lato mitologico dei pianeti, cioè si parla di tutti i pianeti, ma quel Giove lì non è tanto il pianeta Giove, è il dio Giove, mica niente di strano, piace moltissimo anche a me la mitologia, però non c'è molto di astronomico dentro lì, tranne la scelta di avere dedicati i brani ai vari pianeti del sistema solare. che poi per gli antichi erano sette come le note musicali, e c'è una corrispondenza, c'è un motivo per cui le note sono sette, diciamo all'interno di un'ottava del pianoforte, un'ottava città del pianoforte, un orecchio sarebbe in grado di distinguere benissimo 30-40 note, perché noi usiamo soltanto 7 oppure 12 se consideriamo anche i tasti neri, perché si deve da rispettare il fatto che 7 sono i pianeti, come 7 sono i giorni della settimana, sempre legati a quello, conosciuti dagli antichi, 12 sono i mesi dell'anno, le costellazioni zodiacali, insomma, sono tante cose che sono legate da tempo fra astronomia e musica a dei numeri magici dentro quello. Non disprezzo la composizione di Holst, però non è proprio astronomia in musica, è, si parte da uno spunto astronomico, ma è molto secondario. Invece quello di cui vorrei parlare domani sera sono proprio dei legami strettissimi, talvolta insospettati, cioè chi l'avrebbe mai detto che c'è dei rapporti tra la terza legge di Keplero e la musica, cioè Keplero ha lavorato per trovare la sua terza legge che lega il periodo di rivoluzione dei pianeti intorno al Sole con la loro distanza, convinto che Dio non poteva avere composto un universo, un sistema solare in cui non ci fossero delle risonanze armoniche come sono nelle corde, come sono in musica. E quando trovò il rapporto 3-2, senza stare a spiegare i dettagli, che è il rapporto che in musica dà l'intervallo di quinta, l'intervallo di consonanza perfetta, disse: oh, ho trovato qualche cosa che dimostra che Dio è musicista, anche nel creare l'universo.
Beh, già l'idea stessa della risonanza, no? Che richiama in fondo concetti ancestrali, perché in fondo tutto risuona e tutto può risuonare. Poi siamo noi esseri umani che cerchiamo di trovare delle concordanze, se possibile armoniche, non troppo disarmoniche. Però è vero che i riferimenti alla musica, alla filosofia, alla storia, beh, in fondo anche nella suite dei pianeti di Holst c'è un, come dire, una continuazione di un percorso che dopo ovviamente ha le sue diramazioni, e in questo senso la mitologia, però è vero che la mitologia è anche un modo per appassionare chi si avvicina all'astronomia e quindi dire guardate le costellazioni.
Per fare anche noi divulgazione apprezzo il lavoro rifatto in Svizzera, molte volte facciamo riferimento proprio a specialmente quei bambini delle classi più piccoli, facciamo riferimento ai miti del cielo, poi li vediamo affascinati a raccontare le storie di questi dei che si uccidono, che cercano di liberarsi uno con l'altro, che hanno dei cavalli volanti, eccetera. Sono tutte cose che li tengono bloccati a occhi aperti a stellina, come dicevano prima, e poi dopo ti facciamo vedere anche la costellazione.
Certo.
Magari tipo Pegaso non assomiglia tanto a un cavallo, perché è un po' deforme. Comunque tutto questo fa brodo per far vedere che l'astronomia non vive in un mondo a sé stante, ma è collegata a tutto, dall'arte alla musica, ma anche alla gastronomia. Cioè domani sera abbiamo un planetario qui a Marte, una lezione dei rapporti fra l'astronomia e il cibo, cioè ci sono dei cibi che si mangiano in certi momenti per rispetto a certi eventi astronomici. Qui a Marte si mangiano delle frittelle di farina di castagne che risalgono addirittura agli etruschi per festeggiare l'arrivo del solstizio d'inverno. Insomma, sono cose perse nel tempo che però andando a scavare, certo, si trovano.
Tra l'altro di astronomia e convivialità è un esperto anche Francesco Fumagalli, perché poi dopo ne parliamo, ci sono luoghi di ritrovo.
Se ricordo bene l'ha messo molto a frutto questa convivialità.
No, ma poi anche perché Francesco Fumagalli sceglie anche dei luoghi che sono particolarmente suggestivi, e qui pensiamo al suo bel progetto della capanna di Gorda, ma ci veniamo tra un attimo perché volevo coinvolgere per un primo intervento, visto che abbiamo fatto riferimento al fatto che già dai più giovani, i bambini, i ragazzini, bisogna cercare di appassionarli, anche quando sembra di trovarsi di fronte ad argomenti anche difficili, e spesso l'astronomia, come altre scienze, possono incutere una certa diffidenza, perché non ci capisco niente, no? Ed è vero che l'astronomia, quando la si comincia ad approfondire, diventa parecchio complicata. Però almeno gettare il seme, e lo si può fare in diversi modi. Allora, abbiamo chiesto di essere collegata con noi anche alla direttrice della Fondazione IPSA per la ricerca scientifica, Silvia Misiti. Buongiorno signora.
Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie per l'invito.
Lei è un po' che ci sta ascoltando, quindi sente la passione che hanno di fare divulgazione i nostri interlocutori. E voi addirittura avete scelto di fare addirittura una settimana intera rivolta alle scuole medie del Canton Ticino, in collaborazione tra l'altro appunto con il Dipartimento dell'Educazione, dello Sport, della Cultura, e come fondazione appunto che si occupa anche di divulgazione scientifica, avete pensato di coronare questa settimana con l'incontro domani all'AC con l'astronauta Paolo Nespoli. Ma c'è un po' di astronomia anche nella vostra settimana, perché i ragazzi delle scuole che avete coinvolto poi li avete anche portati a conoscere il planetario che c'è all'Ideatorio, che è stato recentemente aperto a Cadro. Insomma, una settimana bella intensa quella che avete proposto ai ragazzi.
Sì, una settimana pienissima, siamo ancora in pieno perché abbiamo una classe attualmente che sta facendo il laboratorio di fumetto scientifico e oggi pomeriggio ne aspettiamo un'altra, oggi è una quarta media di Biasca che è qui con noi. E che cosa facciamo? Invitiamo degli scienziati, dei medici che sono venuti durante la settimana e quindi li abbiamo chiamato appunto uno scienziato tra noi, perché raccontano ai ragazzi non solo quello che fanno ma anche che cosa hanno dovuto studiare per arrivare alla posizione in cui sono, e non abbiamo scelto tutti i premi Nobel, quindi scienziati che normalmente lavorano nelle istituzioni di ricerca che sono qui intorno a noi, Lugano e... Dopodiché chiudiamo, come avete detto, questa settimana con Paolo Nespoli, domani alle ore 17 all'AC, e lui è un astronauta tra noi e anche lui ha accettato di mettersi a livello di ragazzi, bambini, ma comunque pubblico, adulto, tutti coloro che vorranno rivolgergli delle domande, delle curiosità, lui risponderà a tutti, ma sempre un po' con questo obiettivo che è quello di raccontare come si arriva a certe, diciamo, a certe professioni, cosa si deve fare per, e poi soprattutto qual è il vantaggio e l'entusiasmo di fare attività come queste.
Silvia Misiti, mi scusi, non l'ho detto in modo comprensibile. Il vostro punto di riferimento, ed è da lì che lei mi sta parlando, è Villa Saroli, la limonaia di Villa Saroli, è lì che avete approntato tutte le attività e lì avete anche esposto dei cartelloni di questi fumetti. È lì il fulcro di questo incontro tra scienza, divulgazione e fumetto, che è un ottimo canale di comunicazione per i ragazzi, ma l'avete presa veramente sul serio, coinvolgendo fumettisti di livello internazionale. Come è funzionata questa collaborazione?
Allora, la collaborazione è già da qualche anno con la Scuola Romana dei Fumetti, scuola prestigiosa dalla quale sono usciti fumettisti di alto livello, tra i quali l'ultimo, per esempio, Zero Calcare, per chi è appassionato. E quindi che cosa facciamo? Noi abbiamo spiegato ai ragazzi delle scuole medie ticinesi che dopo aver ascoltato una lezione scientifica loro possono scrivere una sceneggiatura, e la sceneggiatura deve essere scritta in una maniera molto precisa, il concetto scientifico deve essere stato compreso e assorbito e trasformabile in una vignetta. Dopodiché mandiamo questa sceneggiatura ai fumettisti a Roma, alla Scuola Romana, loro la vignettano, quindi creano il fumetto che noi rimandiamo ai ragazzi in classe e gli facciamo vedere come, e soprattutto abbiamo bisogno della loro approvazione, se la sceneggiatura è stata ben interpretata. Dopodiché questo diventa un libro, quindi ha una prima parte, un testo scientifico a livello, diciamo, scuole medie, anche primi licei, insomma, diciamo che sono abbastanza ben scritti questi libri adatti a tutti i ragazzi, e poi c'è il fumetto, quindi la storia. I fumetti sono mostrati a Villa Saroli nella limonaia fino a sabato, fino a domani all'ora di pranzo.
Poi si saranno anche, diciamo, ritrovabili e risfogliabili anche in un secondo tempo, nel senso che, insomma, avviate una sorta di produzione in serie di fumetti, nel senso che chi ci sta ascoltando li volesse vedere, come potrà fare?
Allora, basta che va anche immediatamente sul sito della Fondazione IPSA, sono scaricabili gratuitamente sia la collana attuale, sia una collana precedente che abbiamo fatto conclusa l'anno scorso. Dopodiché nelle scuole medie ticinesi li stiamo con calma, diciamo, distribuendo più o meno 5 collane a biblioteca, e quindi tutti i ragazzi, con l'aiuto dei loro docenti, possono utilizzarli. Diciamo che sono degli approfondimenti del loro programma scolastico, con un focus sul fumetto.
Il sito internet è ipsafoundation.org.
Sì, esatto, ma comunque, diciamo,
basta mettere IPSA
perfettamente, anche fondazioneipsa.org si arriva. Fondazione IPSA ci si arriva subito.
IPSA scritto I come Imola, B come Bologna, S come Savona, A come Ancona, per chi ci sta ascoltando. Silvia Bisitti, grazie di averci raccontato, perché è anche l'occasione per ricordare che domani c'è questo appuntamento alla LAC, è aperto al pubblico, non è rivolto soltanto ai ragazzi, ma è rivolto a qualunque interessato. E quindi...
Qualunque, siamo nella hall dell'AC, quindi c'è spazio.
È il caso di dirlo che c'è spazio, visto che c'è Paolo Nespoli, c'è spazio.
Speriamo che ci sia, ma direi di sì, insomma, è abbastanza grande, quindi cercheremo di accogliere tutti.
No, anche perché Paolo Nespoli poi è un mattatore, un vero divulgatore, perché poi uno che ci crede, ma è anche uno che è davvero un trascinatore. Vorrei comunque sottolineare il fatto che la Fondazione IPSA, che si occupa appunto di divulgazione scientifica, organizza tutto questo in collaborazione col DEX anche per fare divulgazione scientifica, per arginare il pericoloso fenomeno delle fake news che circolano, quindi delle notizie sbagliate, erronee, che girano in internet, di cui la scienza spesso è vittima, ed è comunque anche nell'ottica di quella che viene definita la responsabilità sociale delle aziende, perché la IPSA rappresenta anche un'azienda farmaceutica che però ha una responsabilità, in questo caso sociale, di fare divulgazione. Tra l'altro, di responsabilità sociale delle aziende ne parleremo la settimana prossima con il collega Antonio Bolzani, che nel frattempo è arrivato.
È un'area molto affascinante, devo dire. Per fortuna le aziende si stanno sempre più dedicando a questa attività.
Perché è un dovere, è anche un dovere di fare corretta informazione, quindi grazie per questo lavoro che avete messo in piedi, Silvia Bisitti, e quindi speriamo che gli studenti rispondano con l'entusiasmo che merita anche il fatto di coinvolgerli in maniera così divertente, ma anche così seria, come quella di mettere insieme i fumetti con la scienza. La lascio tornare al suo lavoro, Silvia Bisitti.
Ci vediamo domani all'incontro. Sì. E buon lavoro, buona giornata.
Grazie a lei. Antonio Bolzani.
C'è spazio per una domanda di Aldo a proposito di spazio? Sì, è interessante. Dai, la leggo. Allora, Aldo ci scrive: sappiamo che il Sole ha periodi di maggiore intensità di irraggiamento e periodi più tranquilli. Allora ci chiede, chiede agli esperti, si può considerare una stella variabile?
Bella domanda.
Non è male.
Francesco Fumagalli?
Sì, nel senso che effettivamente con il suo ciclo undecennale ha una variazione nella emissione di energia. Tuttavia è così piccola che occorrerebbero strumenti veramente molto sofisticati. Fossimo in una stella qualsiasi, metti a 20-30 anni luce, per poter valutare questa piccolissima variazione. In realtà il nostro Sole fa parte, dico un po' di cose un po', è una stella di sequenza principale, quindi ha raggiunto una sua stabilità.
Che durerà ancora un po',
comunque ogni stella è destinata a diventare variabile, in gioventù e in vecchiaia. Il nostro Sole adesso, per nostra fortuna, si trova in una zona stabile da adulta, non troppo vecchia. E noi osserviamo appunto queste variazioni, che sono molto, ma molto più ampie. Comunque è vero, ha una sua variazione, piccolissima, ma ce l'ha, causata dalle presenze delle macchie solari, che attenuano leggerissimamente la luce, che quando è al minimo dell'attività, come adesso, risulta avere un picco, ma appunto, ripeto, sempre a livello molto molto limitato, insomma.
La domanda di Aldo e la risposta di Francesco Fumagalli mi dà l'occasione innanzitutto per dire due cose importanti. La prima, che nel Ticino, nella Svizzera italiana, esiste uno dei centri di osservazione del comportamento delle macchie solari più prestigiosi, potremmo dire, al mondo, che è la Specola Solare, diretta dall'amico, collega, ma soprattutto scienziato Marco Cagnotti, con il quale spesso parliamo anche di questo. E c'è un altro istituto di importanza internazionale che è attaccato comunque alle attività, alle accademie, perché al Politecnico di Zurigo è l'università della Svizzera italiana, che è l'IRSOL, l'Istituto di Ricerche Solari, che si trova a Locarno Monti, quindi zona proficua, perché c'è il Meteo Svizzera, c'è la Specola Solare, c'è l'IRSOL, e anche questo di livello internazionale, perché si occupa di studiare, come dire, il comportamento della parte più esterna del Sole. Però insomma loro hanno strumenti ovviamente di grande complessità. Vedo Anna Cairati che annuisce, che vuole intervenire per dire.
Sì, no, la specola non potremmo dire che è di importanza mondiale, è di importanza mondiale, perché comunque la specola fa da pietra di paragone per la raccolta dei dati giornalieri di tutti gli osservatori intorno per il mondo che osservano il Sole. Cioè, se si discostano di più di un certo margine dalla specola, vengono considerati errati. Quindi la specola è
di livello internazionale. Allora, visto che parliamo di stelle che pulsano, ascoltiamoci un brano che si chiama proprio Pulsar. Che ha sempre il suo fascino, quello di Vangelis, Pulsar del 1976. Fausto De Lucchi, qual è l'oggetto più interessante da osservare? Non adesso, perché con il tempo che c'è ben poco da osservare, però quando i cieli si rischiarano, nelle notti scorse c'era la luna che stava crescendo ed era comunque bella da vedere, la luna è sempre suggestiva. Poi d'inverno io dico sempre, il cielo stellato è altrettanto affascinante di quanto lo è quello estivo, ma d'inverno per un cacciatore di stelle con il suo tubo telescopico, quali sono gli oggetti più interessanti da osservare e da raccontare a chi si avvicina all'astronomia?
Ma mi fai una bella domanda, mi metti nei pasticci.
Lo so, ma tu te la cavi sempre.
Sì, ma nel periodo invernale naturalmente c'è la costellazione di Orione con la relativa nebulosa, che forse l'oggetto più fotografato, l'oggetto che si può vedere anche all'occhio nudo, no? sapendo dov'è e sapendo, conoscendo i trucchetti come fare per poterla osservare anche ad occhio nudo. Ed è per questo che la gente dovrebbe venire negli osservatori e imparare ad osservare, perché anche l'osservazione del cielo attraverso l'oculare di un telescopio è un apprendimento che bisogna fare. Non è che metti là l'occhio, vedi, punto e basta. L'occhio vede tantissime cose che al primo momento non si vedono, no? La Luna, insomma, come hai detto tu, la Luna è qualcosa di magnifico, di splendido, personalmente la trovo qualcosa di fantastico. Ho avuto l'occasione proprio la settimana scorsa, che ero su alla mia serata, pensando
la che... La serata, in questo caso alcalina.
Alcalina. E fosse non tanto ottima visto che le stelle ballavano, e invece è stata una serata a dire ottima e a dire spregiativo.
Francesco Fumagalli, è per questo che conviene salire in alta montagna e Francesco Fumagalli si inerpica spesso fino a Gorda, siamo a 1800 metri in Val di Blegno e addirittura il luogo è così bello che si è detto ma costruiamoci anche un osservatorio astronomico.
Dove arriva lo fa sempre l'osservatorio.
Dove lo fa, beh sì. Ma con quale intento?
Certamente quello di sostenere e sviluppare la divulgazione, ma soprattutto di sostenere e sviluppare ancora ricerche scientifiche con connessioni con altri osservatori importanti, internazionali e anche nazionali. Come per esempio il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Berna, il professor Schiltner ha molti programmi di lavoro che potremmo in qualche modo sostenere anche noi. Andare in alto significa andare in posti dove l'inquinamento luminoso dà meno fastidio, che è fondamentale, soprattutto per l'osservazione visuale, non tanto per l'osservazione, diciamo, strumentale.
Che è un aspetto importante che si tende a sottovalutare, ma è vero che un modo per cominciare ad avvicinarsi all'astronomia è quello di portare le persone in luoghi dove il cielo è particolarmente buio, dove le stelle appaiono in maniera, insomma, eclatante, e insegnare a leggere le costellazioni.
Sì, no?
Lo dicevamo prima con Baruffetti, è una storia quella che viene narrata dal cielo. E voglio dire, in una località come Gorda davvero si può vedere un cielo molto magnifico, più profondo e più ricco di stelle di quanto non lo vediamo nel fondo valle.
Siamo su a 1800 metri, siamo dentro nelle Alpi, quindi un po' di inquinamento luminoso da su rimane, ma molto limitato. E quindi la miglior trasparenza, genera un miglior contrasto, permette osservazioni decisamente più soddisfacenti. E poi il luogo, quando non ci sono forti venti, abbiamo già notato, siccome lo frequentiamo da parecchio, anche lì ci sono nottate come quelle che Fausto raccontava prima per Calina, sono delle nottate dove effettivamente c'è un'aria stabile, che è un altro delle caratteristiche necessarie per costruire un osservatorio, come anche sul Generoso. Perché, attenzione, non è che manchino i venti, ma i venti devono essere laminari, non devono creare delle turbolenze. Allora il gioco
non devono essere troppo pulsanti, devono essere piuttosto costanti.
Sì.
Io ricordo che assistetti a un'eclissi di luna alla capanna di Gorda, e mi ricordo che Francesco Fumagalli diceva: nelle serate particolarmente buie, quando si vede sorgere Venere, che si vede o al mattino presto o prima del tramonto, ma addirittura al sorgere di Venere, addirittura Venere quasi illumina per la potenza di luce che emana, quasi come se fosse una piccola luna. No?
Ma certo, abbiamo visto le ombre proiettate dalla luce di Venere sulla neve, si vedono. Ecco,
immaginate cosa si può vedere salendo in montagna. Ora, magari Alcalina, Anna Cairati, è un po' più difficile perché siamo a Carora, quindi siamo comunque vicini, diciamo, alla regione urbana di Lugano, però anche lì si possono vedere delle belle cose. Però lì è bello organizzare le serate di divulgazione, ed è vero che l'astronomia, che spesso si pensa sia da praticare durante l'estate, d'inverno comunque diventa l'occasione per fare che cosa?
Per osservare, per esempio, adesso prima Fausto parlava di M42, quindi la nebulosa di Orione, ma vogliamo parlare di M31? Cioè, adesso parliamone. Ci sono degli oggetti veramente molto, molto, molto belli.
Poi, M31 comunque, sarebbe Andromeda?
Andromeda.
Ah, ecco, così, giusto perché ho imparato la lezione.
La galassia di Andromeda.
La galassia di Andromeda.
No, appunto, poi comunque d'inverno la notte è più lunga, dà più possibilità. Certo, spaventa il fatto che faccia freddo, lo so.
Però voi fate anche i corsi al chiuso, perché voglio dire... Calina, si arriva, ci si chiude in una sala e voi divulgate, insegnate a conoscere le costellazioni. Pietro Baruffetti, lei lo fa ancora di prendersi gruppi di persone e insegnare loro a conoscere le costellazioni, a osservare il cielo, imparare che cosa sono le occultazioni asteroidali, le stelle variabili? Ha ancora voglia di farlo?
Certamente, noi lo facciamo come gruppo, abbiamo un planetario da gestire ed estate è una strana banda di serate in giro per tutta la nostra zona, la Lunigiana, agriturismi, altre strutture ci chiedono spessissimo, quindi l'estate la passiamo a ingrassare e a conoscere il cielo alle persone che visitano questi luoghi.
Quindi può diventare, lei mi sta dicendo che in fondo l'astronomia può diventare un buon veicolo, un buon vettore turistico?
Sì, sicuramente. Molta gente si muove per vedere queste cose, specialmente ci capita spessissimo di trovare persone straniere e il linguaggio diventa un po' internazionale, perché tanto le stelle hanno gli stessi nomi, i pianeti grosso modo si riconoscono, e un pochettino di francese, un po' di inglese e si conoscono anche gente molto simpatica e si impara, a detta di due londinesi che abbiamo conosciuto qualche anno fa, che il famoso Greenwich, da cui si chiamano, si contano i meridiani nel mondo, loro lo chiamano Greenwich e non so perché, ma se lo diciamo in Italia ci prendono per ignoranti che non sanno leggere le due in inglese, no, è un vecchio nome locale e si dovrebbe dirlo così, noi continuiamo a dire Greenwich per evitare di essere presi in giro.
Io devo andare verso la conclusione, vorrei dire ancora un sacco di cose, vorrei dire che anche l'osservatorio della Capanna di Gorda, dove Francesco Fumagalli sta costruendo appunto un centro di osservazione anche da collegare a livello internazionale, può anche essere questo un luogo, tra l'altro, e un vettore, diciamo, un volano anche turistico.
Certo. La frase storica che dico, che un buon cielo stellato al pari di una bella pista da sci o una bella spiaggia è una risorsa economica per il sito che ce l'ha.
Ottimo. Anna Cairati, velocissimamente, prossimi appuntamenti della SAT rivolti al pubblico, dove trovare informazioni in 30 secondi?
Allora, il sito di riferimento è astroticino.ch e lì si trova tutto. Comunque, velocemente, c'è una serata il 16, quindi domani, del sole, l'osservazione al sole alla specola, ma sarà brutto, c'è una giornata. E poi ci sono due osservazioni il 6 di dicembre, al Calina, osservazione pubblica, aperta a tutti, senza prenotazione, si arriva e basta. E in più l'osservazione è sempre la specola, che però necessita di prenotazione,
che poi proseguono anche nel corso ovviamente dell'anno, perché si può comunque organizzare di andare, ecco. Io invece vi ricordo l'appuntamento con Pietro Baruffetti sabato sera alle 20:30 al liceo cantonale di Bellinzona per la conferenza L'astronomia in musica. Baruffetti che sarà comunque ospite già nel pomeriggio a Bellinzona, ma questo alla Casa del Popolo, per parlare appunto di occultamenti asteroidali. È una conferenza che è aperta al pubblico, Fausto De Luca, vero?
Sì,
perfetto.
Pubblico, sì.
Ecco, quindi gli interessati che vogliono scoprire questo aspetto anche un po' particolare dell'astronomia potranno assistere ai vari interventi dei diversi relatori. Grazie a tutti di essere stati con noi, è stato bello volare. Domani l'appuntamento all'H alle 17:30 invece, per chi vuole restare in orbita intorno alla Terra, è con l'astronauta Paolo Nespoli. Da Nicola Colotti a tutti voi, buon proseguimento all'ascolto.